Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Un normale turno di lavoro. Un'assurda coincidenza. Ed un massacro dai risvolti inattesi. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del massacro di Lululemon. Quando ci troviamo di fronte alla cronaca di un caso di omicidio, siamo abituati ad ascoltare un racconto lineare, senza grinze, che nonostante la presenza di diverse sfaccettature, di per sé, non fa una piega. Solitamente quando avviene un'aggressione ci sono delle telecamere di sicurezza presenti sulla scena che catturano il sospettato, si è certi di avere in pugno la soluzione del caso. Ma la verità è una femmina sfuggente. Si nasconde dietro molte facce, molteplici enigmi e specchi. Non è mai chiara, semplice, nemmeno quando si presenta nuda di fronte a noi. La verità, per quanto padrona del proprio nome, può essere ingannevole e per trovarla è necessario tornare indietro e ripercorrere i propri passi. Brittany Northwood nasce nel 1982 a Federal Way, una piccola cittadina situata a circa 40 km a sud di Seattle. La famiglia di Brittany non ha molti soldi. Suo padre gestisce un piccolo negozio di tappezzeria in città e, pur lavorando instancabilmente, guadagna a malapena il necessario per arrivare a fine mese. Considerando quanto sia numerosa la famiglia di Brittany, che è una dei 9 fratelli, la mancanza di risorse finanziarie rende la vita molto difficile. Ma i genitori di Brittany non si lamentano e inculcano a tutti i loro figli l'importanza del duro lavoro a prescindere dalle circostanze. Chiaramente questo messaggio risuona con i propri figli, perché quando Brittany diventa adolescente, i suoi fratelli maggiori sono già diventati medici, ingegneri e consulenti aziendali. Ma la ragazza ripone i suoi interessi nell'atletica. Quando è al liceo, diventa una delle migliori giocatrici di calcio nell'intero stato di Washington. È talmente brava che all'ultimo anno di superiori, nel 2000, i migliori programmi di calcio universitari in America fanno a gara per reclutarla nella propria squadra ufficiale. La giovane sceglie di frequentare l'università di Stony Brook, a Long Island, a New York, in quanto le offre una fantastica borsa di studio ed è un'università molto nota proprio per l'eccellente programma di calcio. Brittany è incredibilmente orgogliosa della sua borsa di studio, che non solo rappresenta il motto «il duro lavoro paga», che i suoi genitori hanno predicato per tutta la vita, ma solleva anche i suoi parenti da un grave onere finanziario. Così nell'autunno del 2000 Brittany lascia lo stato di Washington e si dirige a est, verso New York, per iniziare la sua carriera universitaria, ma subito incontra le prime difficoltà. Brittany non ha mai lasciato casa prima. e ora si trova improvvisamente a chilometri e chilometri di distanza dalla sua famiglia e dai suoi amici, che le mancano terribilmente. Nei primi giorni di permanenza nella nuova scuola chiama la sua famiglia e dice loro quanto le manchino e quanto si sia pentita di essere venuta a New York. Ma loro la rassicurano, dicendole di aver fatto la scelta giusta, che questi sentimenti sono normali e che deve solo darsi un po' di tempo di rimanere a Stony Brook. Ma Brittany non si è mai sentita veramente a casa sua. Si è fatta degli amici, ha preso buoni voti e si è comportata bene nella squadra di calcio. Ma ogni semestre che passa diventa sempre meno legata alla scuola e alle persone che la frequentano. Desidera solo tornare a casa. Così nel 2003, 3 anni dopo il suo arrivo a Stony Brook, Brittany è a scuola e si sente giù di morale per la sua situazione quando fa un grave errore di valutazione. Lei, che non si è mai messa nei guai in vita sua, ruba a caso alcuni oggetti di una compagna di squadra dal suo armadietto, non sapendo nemmeno perché l'abbia fatto. È successo e basta. Ma viene beccata immediatamente e forzata a restituire ciò che ha preso. La giovane si sente molto in colpa. Si scusa molte volte, ma ormai il danno è fatto. L'incidente viene segnalato alla scuola e quest'ultima, che ha un codice di condotta molto severo, revoca la borsa di studio Brittany. E senza di essa, la sua famiglia non può più permettersi i suoi studi. Così, la giovane è costretta a tornare a casa. E quando torna, sa di aver deluso tutta la sua famiglia. Così, per i successivi anni, l'ombra di questo enorme errore incombe su di lei come una nuvola scura. Lavora part-time qua e là, ma per la maggior parte del tempo, mentre è a casa, si sente sola, triste, senza direzione. Arriva il 2010. 7 anni dopo essere tornata a casa da New York, Brittany ha ormai 28 anni e decide che ne ha abbastanza e che è ora di smetterla di farsi rovinare la vita dal rimorso di quell'errore. Sì, certo, aveva sbagliato, ma non avrebbe più permesso che qualcosa di così stupido la definisse per il resto della sua esistenza. È ora di darsi da fare, esattamente come hanno fatto i suoi fratelli. La scelta di carriera che le sembra più sensata è quella di diventare personal trainer. Nonostante non giochi più a calcio, il fitness è ancora una parte importantissima della sua vita e le piace l'idea di aiutare le altre persone a tenersi in forma. Scopre così che Washington DC è un hotspot per questo genere di cose e si dà il caso che 2 dei suoi fratelli vivano già lì. Così fa le valigie e si dirige a Washington. Ha un po' di soldi, ma non abbastanza per sostenersi più di 1 mese o 2. Così fa domanda e ottiene un lavoro presso un negozio di nome Lululemon. Lululemon è un'azienda che vende abbigliamento per yoga e sport outdoor. Il negozio si trova a Bethesda, un sobborgo molto ricco di Washington DC. E proprio dietro l'angolo c'è una palestra di cui Brittany si innamora immediatamente. Sembra il luogo perfetto per gestire il suo studio di personal training una volta ottenuta la certificazione. E così, una Brittany molto felice e ringiovanita inizia a lavorare al negozio Lululemon di Bethesda, prevedendo di rimanere lì solo per pochi mesi prima di passare alla sua carriera di personal trainer. Nello stesso periodo in cui Brittany inizia a lavorare al negozio, anche un'altra giovane donna viene assunta. Si chiama Jenna Murray. Ed è molto simile a Brittany. Ha 30 anni, quindi 2 in più di Brittany, ed è cresciuta in una famiglia modesta e unita in Texas, dove i suoi genitori avevano predicato di lavorare sempre sodo e di fare la cosa giusta. E lei aveva davvero preso a cuore questo concetto. Come Brittany, anche Gina è stata un'atleta di punta al liceo, solo che invece di giocare a calcio è stata una grande star dell'atletica leggera. Ed in effetti ha stabilito alcuni record in Texas per il lancio del disco. Ma dopo il diploma, invece di dedicarsi all'atletica all'università, Gina si è dedicata agli affari, iscrivendosi al programma di economia e business alla George Washington University di Washington DC. Dopo la laurea ha lavorato nel settore privato per alcuni anni, prima di decidere che aveva senso tornare a scuola per conseguire un master in economia. È stata accettata alla prestigiosa John Hopkins Business School, che si trova a pochi chilometri dal negozio Lululemon, in cui lavora Brittany. Gina è arrivata qui grazie alla sua tesi finale. Il compito era quello di descrivere e analizzare la struttura di un'azienda a sua scelta. Ed essendo lei appassionata del brand Lululemon, ha scelto questo marchio come soggetto del suo articolo. Durante la sua ricerca ha scoperto che il brand è molto di più di un semplice franchise di abbigliamento. La loro cultura aziendale interna infatti è decisamente moderna e all'avanguardia. I dipendenti, che siano giovani o meno, vengono incoraggiati a perseguire i propri sogni e obiettivi, anche se questo significa a un certo punto lasciare il proprio posto di lavoro al negozio. A Gina è piaciuto molto l'organizzazione interna dell'azienda, che sembra preoccuparsi molto dei propri dipendenti. Così ha fatto domanda nel negozio più vicino alla sua scuola, ed ora è anch'essa una dipendente a tutti gli effetti. Così Brittany e Gina si ritrovano a lavorare nello stesso negozio Lululemon a Bethesda. Le due si conoscono, ma le loro uniche interazioni avvengono quando i loro turni si sovrappongono, cosa che non accade molto spesso. Ma quando avviene, le ragazze riescono a chiacchierare e scherzare tra loro. Le possiamo osservare ora dalla vetrina, mentre sistemano i modelli in un angolo del negozio, sorridenti e allegre. Le giovani non lo sanno, ma i loro destini stanno per essere uniti da un filo rosso di sangue, in uno scenario a dir poco terrificante. È la sera dell'11 marzo del 2011. Gina e Brittany, come di consueto, stanno lavorando da Lululemon. Il turno è abbastanza tranquillo. Chiacchierano, aiutano i clienti e nel frattempo si occupano di tutte le mansioni di chiusura, in modo da poter lasciare il negozio velocemente in ordine a fine lavoro. L'orologio segna le 20. Arriva il momento di chiudere. Le due fanno un'ultima perlustrazione del negozio per assicurarsi che tutto sia stato riposto e chiuso a chiave. Poi entrambe prendono le loro borse e zainetti ed escono dalla porta d'ingresso. Una volta fuori, Gina tira fuori le chiavi dalla tasca e chiude a chiave la grande porta a vetri. Dopodiché saluta la collega, sale in auto e si allontana. Brittany invece si avvia lungo il marciapiede verso la stazione della metropolitana, ma dopo pochi minuti di cammino improvvisamente si ferma, si toglie lo zaino dalla spalla e si inginocchia a cercare con enfasi all'interno.
«Oh, no, ho dimenticato il portafoglio», dice fra sé e sé.
La giovane ricorda di averlo lasciato sul tavolo della sala relax del negozio Lululemon.
E non può lasciarlo lì perché ha bisogno dell'abbonamento della metro, poi ci sono i suoi documenti.
E quindi resta lì per un minuto a chiedersi cosa fare.
Si sente in colpa all'idea di chiedere a Gina di tornare indietro e aprire il negozio per lei,
ma ha davvero bisogno del suo portafoglio per una serie di motivi. Così alla fine prende il cellulare e chiama la collega.
«Guarda, mi dispiace molto, ma ho lasciato il mio portafoglio nel negozio. Ti dispiacerebbe tornare a aprirmi la porta? Giuro, corro dentro, lo prendo e esco, sarò velocissima».
Gina, sorprendentemente, è del tutto d'accordo. Anzi, ride.
«Guarda, ho lasciato il portatile in sala relax. Volevo prenderlo domani, ma a questo punto ho una scusa per tornare a prenderlo adesso».
Gina dice a Brittany che sarà all'ingresso del negozio in un paio di minuti. L'amica la ringrazia di cuore e riaggancia. Poi inizia a correre verso Lululemon. Quando la ragazza arriva di fronte alla porta del negozio, Gina è già arrivata.
«Ma mi dispiace moltissimo, te lo giuro, guarda, grazie per essere tornata per me». «Ma figurati», risponde Gina. «E poi tanto ho dimenticato il computer, tra tutte e due abbiamo una testa».
Tira fuori la sua chiave e apre la porta d'ingresso. «E adesso vi chiedo di chiudere gli occhi e seguirmi per un attimo, perché è importante che io vi descriva il luogo dove stiamo per entrare». Il negozio occupa un grande spazio quadrato. Sul retro, in linea con la porta d'ingresso, al di là dei registratori di cassa, c'è un corridoio per soli dipendenti, lungo circa 7-8 metri, che si divide in una intersezione a T, dove se si gira a sinistra si finisce in un altro corridoio lungo circa 3-4 metri, che si collega a sua volta a un altro ennesimo corridoio lungo 10-15 metri, che si conclude con una porta che conduce a un bagno. Alla sinistra di quest'ultima c'è un'altra porta che conduce a una cucina molto molto piccola. Se invece si torna all'incrocio a T e giriamo a destra, vediamo un altro tratto di corridoio lungo circa 10 metri, molto simile a quelli descritti prima. Ma se si cammina fino in fondo e poi si gira a destra, si arriva alla sala relax. Quindi se siete riusciti a seguirmi avrete capito che la sala relax e la cucina sono orientate nella stessa posizione alle due estremità di ciascun corridoio. Le due ragazze entrano nel negozio. Brittany avanza nel buio mentre Gina accende le luci. Attraversano l'area commerciale principale, superano i registratori di cassa e entrano nel corridoio riservato ai dipendenti. Svoltano a destra e aprono la porta della sala relax. Là in bella vista Brittany vede subito il suo portafoglio. Scocciata lo prende velocemente ed esce per tornare indietro verso l'uscita. Gina è solo un paio di secondi dietro di lei. Ha appena preso il suo portatile e ha lasciato la sala relax. Tiene la testa bassa, sta armeggiando con il portatile e il telefono per infilarli correttamente in borsa quando improvvisamente sbatte contro qualcosa di rigido e immobile. È Brittany, che si è fermata di colpo ed ora è ferma nel bel mezzo dell'area commerciale principale. Gina non fa in tempo a chiedere, solleva lo sguardo. Lo solleva appena oltre la spalla dell'amica, quando vede lei stessa il motivo per cui Brittany è congelata sul posto. Due uomini vestiti di nero, con un passamontagna, si frappongono tra loro e la porta d'ingresso. È mattina. Il sole abbraccia i palazzi già svegli. La città in fermento corre tra il lavoro e le faccende quotidiane. Due gambe svelte e agili si affrettano sul marciapiede. Una coda di cavallo guizza a destra e a sinistra, mentre la mano fruga nella borsa e tira fuori un mazzo di chiavi. Rachel Horty, la commessa di Lululemon, pronta a entrare in turno, sta guardando il cellulare mentre meccanicamente ruota la chiave nella serratura, la quale si sblocca subito, senza il bisogno di fare le solite due mandate di rito. Che strano. La ragazza solleva lo sguardo, ma la vetrina del negozio è accecata dalla luce del giorno, rendendo quasi impossibile vedere all'interno del locale. Così la ragazza sfila la chiave, gira la maniglia e spinge la porta, facendo un passo incerto all'interno. Subito il suo cuore fa un guizzo. Il negozio è distrutto. Ci sono vestiti strappati ovunque. Gli scaffali sono stati divelti. La giovane avanza all'interno dell'area commerciale e con orrore si accorge che c'è ben altro che il semplice caos. Schizzi di sangue saltano lungo la parete dietro il bancone, decorandola come fili d'erba su una tela bianca. Anche il pavimento è disegnato di macchie carmigne. Cos'è? La ragazza non ha ancora elaborato la scena, che da qualche parte nel retro avverte un lamento sottile, un gemito femminile. La giovane ha il cuore in gola, ma procede tentando di scoprire da dove proviene quella flebile disperazione. Ehi, chi c'è? Silenzio. La giovane avanza ancora nella semioscurità. Scivola! Guarda in basso e nota una marcata scia di sangue che corre lungo il corridoio dei dipendenti, scomparendo dietro l'angolo. A Rachel si accappona la pelle. Con molta cautela inizia a camminare lungo il corridoio iniziale, seguendo quell'orribile torrente color porpora. Svolta a destra nel corridoio, e non riesce a credere a quello che vede. Sembra che l'intero passaggio destro sia stato irrorato di sangue. Pavimenti, pareti, soffitto, tutto. C'è sangue dappertutto. Un orribile film horror. Sembra non esserci nessuno. Eppure Rachel ha sentito quel lamento, ne è sicura. Gira a destra e afferra la maniglia della porta nella sala relax. La spinge, intimorita, ma è fatica a aprirla. C'è qualcosa che blocca l'apertura. La ragazza allora spinge con più forza e riesce a guardare all'interno e capisce immediatamente cos'è che le impedisce di entrare. Una giovane donna è distesa a terra a faccia in giù. Le sue gambe bloccano la porta. È Gina. E le ferite che ha sul corpo sono così profonde da rendere chiaro immediatamente che si è deceduta. Rachel non riesce a respirare. Il cuore le rimbomba nelle orecchie, così come un fischio acuto che si fa sempre più prepotente nel suo cervello. È morta. Ma io ho sentito un lamento. Chi è che piange? C'è qualcuno in questa stanza? C'è qualcun altro? La donna è sotto shock, ma spinge comunque abbastanza la porta da riuscire a spostare il corpo di Gina e infilare la testa all'interno. Si guarda intorno, ma non c'è nessun altro lì. Eccolo di nuovo, il lamento. Rachel si rende conto che proviene dall'altro lato del corridoio. Così chiude la porta della sala relax e torna indietro fino all'incrocio T. Prosegue lungo il corridoio di sinistra. Lo percorre tutto finché non si trova davanti alla porta che conduce al bagno. La apre e subito i suoi occhi incontrano la schiena a terra di un'altra giovane donna. Brittany, le cui mani sono legate insieme, attaccate a un tubo sul lato della stanza. La ragazza è una statua di sangue, ne è completamente ricoperta. Ha evidenti ferite da taglio, segni di fendenti e lividi dappertutto. Brittany emette un basso lamento gutturale, come il suono di un animale morente. Rachel, tremante dallo shock, digita immediatamente il 911. Arrivati sul posto, i paramedici confermano che purtroppo Gina è deceduta, ma Brittany è ancora aggrappata alla vita. Così la mettono su una barella e la trasportano all'esterno. Nonostante le ferite, la ragazza incredibilmente riesce a sussurrare qualche parola alla polizia. Parla di due uomini vestiti di nero, con i passamontagna, che la sera prima sono entrati a rapinare il negozio. Hanno stuprato entrambe le ragazze, ma Gina si è opposta così ferocemente che l'hanno uccisa. Poi l'ambulanza chiude i portelloni e la giovane viene portata in ospedale. La polizia entra nel negozio Lululemon per ottenere i filmati della sicurezza, ma sfortunatamente l'unica telecamera di cui dispone il locale è all'esterno del retro dell'edificio e guarda verso un parcheggio. Non ci sono telecamere che sorvegliano i locali interni o l'entrata principale. La polizia recupera l'unico filmato a disposizione della telecamera esterna. E di sicuro la sera prima, intorno a mezzanotte, la telecamera ha ripreso due uomini vestiti di nero, con il cappuccio alzato. Le indagini partono immediatamente, ma i due sospettati sembrano essersi volatilizzati nel nulla. La polizia offre una ricompensa di $150,000 per qualsiasi informazione, ma dopo 48 ore nessuno si è ancora fatto avanti. I detective sono di fronte a un vicolo cieco, così decidono di tornare al negozio Lululemon per immergersi nuovamente nella scena del crimine, ripercorrerla, studiarla e vedere se qualche pezzo del puzzle è rimasto indietro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Il negozio è sorvegliato 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine, delimitato dal tipico nastro giallo delle serie TV. Una volta all'interno del negozio, uno degli investigatori va dritto verso il retro, soffermandosi vicino alla cassa, guardandosi intorno. Con gli occhi segue i dettagli che si presentano a lui. Segue con lo sguardo il sentiero di impronte insanguinate che sono sul pavimento. E c'è un'impronta di scarpa, una scarpa da uomo, numero 43, che è stata notata in diversi punti del negozio e si pensa che appartenga a uno degli assassini. Il fatto è che le impronte di questa scarpa sono piuttosto uniche. Hanno un disegno caratteristico e abbastanza facile da riconoscere. La polizia sapeva già dell'impronta, ma a dire il vero non ci aveva pensato molto. Pensava fosse solo la conferma che un uomo relativamente alto era coinvolto in questo crimine. Ma mentre il detective si trova nel retro del negozio con gli occhi concentrati a terra, nota un cestino di scarpe. Le calzature erano lì a disposizione di clienti che potevano indossarle per provare l'outfit giusto. Lo sguardo attento del poliziotto cade su una delle scarpe in cima alla pila. Una scarpa da uomo di grandi dimensioni. Così, per pura curiosità, si avvicina e capovolge la calzatura. E con suo grande stupore, il disegno della suola corrisponde esattamente a quello dell'impronta insanguinata numero 43. Ma il paio di scarpe che tiene in mano è pulito. Non c'è sangue su di esso. I detective si consultano. Forse gli aggressori sono entrati a piedi nudi, attaccando le giovani indossando le scarpe del negozio. Poi le hanno pulite e abbandonate. O solo è una folle coincidenza e uno degli aggressori ha lo stesso tipo di scarpa e lo stesso numero di questo qui nel cestino. Ma c'è solo una persona che forse può dare una risposta a questa ipotesi. L'unica sopravvissuta all'attacco, Brittany. Nonostante siano già passati alcuni giorni, la ragazza è ancora in condizioni difficili, ma è abbastanza stabile e le è possibile sostenere un colloquio con la polizia. I detective le fanno visita e le chiedono se ricordi qualcosa dei piedi dei suoi aggressori, se indossavano scarpe e se sì di che colore erano. Qualsiasi ricordo a questo punto sarebbe utile, ma Brittany dice di non ricordare niente dei loro piedi. Ma attenzione! C'è qualcosa nel modo in cui Brittany liquida così rapidamente le domande dei poliziotti, quasi scocciata, disinteressata. Forse ciò che appare come un racconto lineare senza grinze è una pellicola che nasconde qualcosa. Ma la polizia non incalza. La giovane è appena stata vittima di un'aggressione orribile, è normale che non sia in sé. Inoltre non conoscono il suo atteggiamento normale al di fuori di un contesto traumatico. Così ringraziano cautamente e si congedano. L'idea è quella di tentare un nuovo colloquio il giorno successivo, ma la giovane li anticipa, contattando lei stessa gli agenti, e dal suono della sua voce appare desiderosa di aiutarli. Così la polizia siede nuovamente con Brittany. Ripercorrono con tatto gli eventi di quella notte orribile, analizzano i dettagli e poi le chiedono nuovamente delle scarpe. La ragazza ripete di non ricordare, ma poi accenna in modo bizzarro e casuale a qualcosa che secondo lei è un dettaglio di poco conto, ma che in realtà porterà i detective dritti alla verità su ciò che è successo la notte in cui Gina è stata uccisa. Fermiamo dunque il tempo, abbassiamo le luci e torniamo a quella fatidica notte dell'11 marzo del 2011. Torniamo da Brittany e Gina, allegre e serene all'interno di Lululemon. È un normale turno di lavoro, tutto scorre liscio. Arriva l'ora di chiusura, le ragazze fanno il loro dovere e poi escono. Gina chiude la porta d'ingresso, saluta la collega e poi le due prendono strade diverse. Gina a bordo della sua auto e Brittany a piedi verso la stazione della metropolitana. Brittany però si accorge di aver lasciato il portafoglio nella sala ristoro, così chiama Gina. Gridando le dice che la raggiungerà senza problemi perché anche lei aveva lasciato il portatile. Tornata di fronte al negozio, Gina parcheggia in doppia fila la sua auto e poi insieme a Brittany entra all'interno del Lululemon. Brittany si dirige verso la sala ristoro in fondo al corridoio sulla destra e dopo aver preso il portafoglio molto velocemente si volta ed esce per tornare verso l'area principale dello shopping. Gina è solo pochi secondi dietro a Brittany. Ha appena preso il suo portatile, è uscita dalla zona relax e ora cammina lungo il corridoio. Svolta e va a sua volta verso l'area commerciale principale, ma improvvisamente si rende conto che Brittany si è fermata nel bel mezzo del negozio. Gina alza lo sguardo, ma di fronte a lei non ci sono due uomini vestiti di nero con passamontagna a bloccarle la strada verso la porta d'ingresso. Anzi, non ci sono uomini coinvolti in questa storia. I due uomini visti dalle telecamere di sicurezza nel retro dell'edificio erano solo due cuochi che si trovavano per caso a trafficare la sera dell'attacco e che per caso erano vestiti di nero. Una pura e innocente coincidenza. Ma qualcuno a bloccare l'uscita c'è. Un assassino è davvero all'interno del negozio ed è Brittany che ora sta fissando Gina con occhi vuoti e malvagi. Nella sua mano stringe un'asta metallica quadrata lunga 30 centimetri, uno dei pezzi di metallo che normalmente vengono ancorati alle pareti del negozio per sostenere la merce. Gina è colta alla sprovvista da questa situazione e non ha idea di quale sia il problema. Così dice a Brittany:
Ehi, calmati, ok? Possiamo parlarne.
Ma Brittany non vuole parlare con la collega. Brittany vuole solo metterla a tacere. La ragazza ha ovviamente mentito sul suo portafoglio. Lo ha fatto per attirare l'amica nel negozio. Prima di quella sera, durante i loro turni insieme, Gina aveva sorpreso Brittany mentre infilava un paio di pantaloni da yoga nella sua borsa, rubandoli dalla merce esposta. L'aveva affrontata a riguardo e Brittany era preoccupata che Gina ne parlasse al loro capo il giorno dopo e che questo potesse licenziarla in tronco, facendola deragliare ancora una volta dai binari della sua vita. E Brittany non può assolutamente permettere una tale umiliazione, un tale disastro, un dolore così irrimediabile. Così, mentre Gina comincia lentamente a indietreggiare nel corridoio con le mani alzate per cercare di calmare Brittany, quest'ultima avanza verso di lei. Gina, spaventata, lancia un grido, si volta e corre lungo il corridoio dei dipendenti. Svolta a destra e si lancia lungo il corridoio verso la sala ristoro. Afferra la porta della sala relax e tenta di aprirla, ma prima che ci riesca, Brittany la raggiunge e la colpisce ferocemente in testa con il tubo. Gina si gira immediatamente, solleva le mani sopra la testa per proteggersi, prega Brittany di non farle del male, ma la giovane non ascolta. Non c'è, non esiste, e la colpisce ancora una volta sulle braccia. Gina urla, supplica la collega di fermarsi, ma Brittany continua a pestarla. E per i minuti successivi, Gina rimane inerme a subire la violenza, cercando disperatamente di proteggersi con le mani. Ma Brittany è così forte e veloce che continua a colpirla sulla testa, sui fianchi, in qualsiasi altro punto in cui possa raggiungerla con il ferro. E Gina lentamente si piega sotto i colpi. Il suo corpo cede al massacro, finendo sul pavimento in posizione fetale. Brittany l'ha picchiata fino a farla crollare a terra. Gina sa di essere in trappola. Non c'è via di fuga per lei ed è ferita così gravemente che se anche ci fosse un modo per andarsene, Brittany ci metterebbe un secondo a raggiungerla e fermarla. Gina inizia a implorare silenziosamente per la sua vita, ma Brittany ha altri piani per lei. Alla fine del corridoio di destra in cui si trovano è presente una cassetta degli attrezzi rossa, a terra, in un angolo. Brittany si avvicina e sferra un colpo potente con il tubo così da aprirla. All'interno ci sono cacciaviti, chiodi, chiavi inglesi, martelli di ogni tipo. La giovane killer tira fuori un attrezzo dopo l'altro e li usa per spaccare, tagliare e picchiare Gina a morte. Brittany impiega circa 10 minuti per passare in rassegna ogni singolo attrezzo di quella maledetta cassetta. Ma sorprendentemente, nonostante le siano state inferte 330 ferite significative, Gina è ancora disperatamente aggrappata alla vita e sta chiedendo pietà. Brittany si alza e getta a terra gli attrezzi. Scocciata, percorre il corridoio fino alla cucina. Entra e prende un grosso coltello. Poi torna nel corridoio e va dritta fino a Gina. Brittany si abbassa, le afferra i capelli con la mano sinistra e le tira la testa in avanti verso di sé. Poi prende il coltello con la mano destra, lo alza e sferra una coltellata nella parte posteriore del cranio di Gina. Quello è il colpo di grazia. Il coltello penetra il cervello della dolce ragazza, che ora è immobile. Viene gettata nuovamente a terra come inutile spazzatura. Brittany, completato il duro lavoro, si occupa di inscenare la rapina finita male. Per prima cosa, trascina il corpo di Gina nella sala ristoro. Poi, una volta chiusa la porta, si dirige verso la parte anteriore del negozio. Esce subito e sale sull'auto di Gina, che è ancora parcheggiata in doppia fila. Guida per tutto l'isolato fino a raggiungere un parcheggio dove abbandona l'auto. E poi, una volta rientrata nel negozio, va al bidone delle scarpe e tira fuori il numero 43 da uomo. Indossa le calzature ed inizia a camminare nelle varie pozze di sangue nel corridoio di destra, per far sembrare che un uomo sia coinvolto nell'aggressione. Poi, dopo aver pulito le scarpe, mette a soqquadro tutto il negozio. Infine prende un coltello e un cacciavite, si dirige in bagno e lì si pugnala ripetutamente prima di legarsi le mani e i piedi con delle fascette. Alle 8 del mattino successivo, la collega Rachel arriva sulla scena del crimine e trova Brittany agonizzante. L'apparentemente piccola informazione che Brittany ha dato per caso alla polizia durante il secondo incontro è arrivata quando gli agenti le hanno chiesto se sapesse che tipo di auto guidasse Gina o se fosse mai entrata nella sua auto. E Brittany ha risposto: «No, non so com'è fatta, non ci sono mai entrata». Ma un paio di giorni dopo, quando la macchina di Gina viene rinvenuta e perquisita, i capelli mori e il DNA di Brittany viene scoperto dappertutto. Divenne quindi chiaro che la donna aveva mentito e questa orribile pagina di teatro si concluse velocemente con il suo arresto. Dopo un processo durato 6 giorni nel novembre del 2011, Brittany Norwood è stata dichiarata colpevole di omicidio di primo grado e condannata all'ergastolo senza condizionale. Nonostante l'esclusione della prova del furto dei pantaloni da yoga come movente, la giuria è stata unanime. La famiglia di Gina si sentì sollevata, ma ancora incredibilmente addolorata. La madre della vittima, Phyllis Murray, ha dichiarato: «Voglio che nessun'altra famiglia passi questo momento. La brutalità è stata indescrivibile». Dopo il processo e la condanna, Brittany e il suo avvocato hanno chiesto un nuovo processo. Nel 2014 hanno presentato appello. La loro argomentazione affermava che non era stata adeguatamente interrogata durante il colloquio iniziale con la polizia e che la giovane pensava di essere già in arresto. Nel 2015 una corte d'appello del Maryland ha respinto la sua richiesta, confermando la condanna per omicidio di primo grado, citando la schiacciante colpevolezza della Norwood. Brittany rimarrà in carcere senza possibilità di libertà vigilata per il resto della sua vita. La notte del massacro, i dipendenti dell'Apple Store adiacente al negozio Lululemon hanno sentito delle donne litigare. Il direttore ha pensato che si trattasse solo di un forte bisticcio tra ragazze. Anche se diversi dipendenti hanno sentito «parlami, non farlo», seguito da urla e grida per 20 minuti. E poi ancora «Dio aiutami, per favore aiutami, fermati, ti prego». Nessuno delle persone presenti nell'Apple Store ha pensato di controllare ulteriormente o di chiamare la polizia. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che nel mese di agosto, ogni venerdì, uscirà un episodio di Chilling Summer, le puntate dedicate alle vostre esperienze personali che ci accompagneranno fino alla fine di questa estate. A settembre riprenderà la normale programmazione. Vi ricordo anche che potete trovare tutte le informazioni relative al podcast e i link ai nostri social visitando il sito direfultales.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.